Buongiorno, Biagio De Berardinis, Giovani e Imprese, una nuova puntata, sapete, da ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, i giovani e il mercato. Che cosa facciamo? Cerchiamo di fare in ogni puntata. Allora coinvolgiamo in questa idea, in questo progetto, anche la scuola naturalmente, e lo sapete, attraverso i presidi, i professori. Coinvolgiamo le aziende per cercare di capire, ad esempio, quali sono le figure più ricercate, naturalmente del terzo settore, quindi le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese sociali e poi ci facciamo anche raccontare storie di esperienze professionali da chi ha un'azienda o chi rappresenta un'azienda e naturalmente sul terzo settore coinvolgiamo le fondazioni. Oggi nostra ospite Rachele Sessa della Fondazione Ergo. Buongiorno Rachele, ho detto giusto?
Buongiorno, hai detto benissimo.
Bene.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora Rachele, ti chiedo questo. Intanto, qual è la tua posizione attualmente, in questo momento? Qual è il tuo ruolo? Poi facciamo, come sempre, un piccolo percorso a ritroso.
Certo, io oggi ricopro il ruolo di direttore generale all'interno di Fondazione Ergo, che è un ente appunto che si occupa di organizzazione del lavoro nel mondo industriale.
Interessante. Allora, ma su questo arriveremo e faremo anche i vari punti, approfondimenti. Allora, ti chiedo, facciamo il nostro percorso che dicevamo un po' all'indietro, raccontiamo ai nostri ascoltatori le tue esperienze, sì professionali, ma partiamo da qual è stato, ad esempio, e soprattutto il tuo percorso studi. Raccontaci, sì. Rachele.
Certo, allora io ho iniziato, diciamo, partendo dalla scelta del liceo, ho scelto un liceo scientifico a Varese, il Leo Ferraris, e poi per la mia passione, diciamo, che c'è sempre stata di quelli che sono gli aspetti quantitativi, quindi non avevo fondamentalmente un'idea ancora chiara di quello che volevo fare, ma certo, sicuramente avevo una predilezione per gli aspetti quantitativi. E questo, diciamo, si è confermato poi alla fine del percorso del liceo, con la scelta di proseguire con quella che poi era il primo anno della laurea triennale magistrale a seguire. Ho scelto un percorso abbastanza particolare ed è legata alla statistica, e quindi il corso di laurea era scienze statistiche attuariali ed economiche presso poi l'Università Cattolica di Milano.
Sì, ti chiedo una cosa, sì. Rachele, scusami, per i nostri ascoltatori hai fatto un accenno, facci capire, hai parlato di aspetti quantitativi, dico bene?
Sì.
Cosa vuol dire?
Sì. Diciamo che sì, ho sempre avuto una passione per diciamo, la matematica, quindi materie appunto quantitative, l'analisi dei dati, è sempre stato qualcosa che mi ha appassionato. Poi diciamo che ho trovato un percorso che è quello appunto scienze statistiche con un'applicazione e un forte orientamento all'impatto economico e sociale, quindi la possibilità, diciamo, di vedere e analizzare quelli che sono gli aspetti, diciamo, dell'economia, macroeconomia, microeconomia, ma anche e soprattutto già 15 anni fa quando ero in università, agli aspetti anche demografico-sociali, quindi già si parlava ad esempio nei corsi di demografia come c'era un calo delle nascite dovuto appunto alla riduzione del tasso di natalità e tutte le implicazioni che poi oggi in realtà sentiamo, di cui sentiamo parlare anche oggi su molte testate nazionali.
Certo, quindi parliamo di matematica, di analisi, di statistica,
sì,
parliamo,
esatto,
di questo.
Ma con un occhio molto attento e concreto, diciamo, al contesto economico-sociale, quindi quello che accade poi nella realtà di tutti i giorni.
Certo. Ok, allora, Università Milano, ci stavi raccontando, in Cattolica, giusto?
Sì,
ok.
Durante questo percorso ho fatto poi la scelta di fare la classica esperienza all'estero che molti fanno, che è il programma Erasmus, e ho fatto, che è durato appunto un 6 mesi, quindi metà semestre, scegliendo l'università in Belgio, l'università cattolica nella città di Leuven.
Allora,
dove c'era la possibilità.
Qui però ci devi raccontare bene, noi siamo curiosi, perché naturalmente è importante anche per i ragazzi capire cosa vuol dire fare una scelta come questa, no? Che tante volte noi consigliamo, chiediamo di imitare, perché è molto importante, apre la mente. Allora, tu hai fatto Erasmus, 6 mesi, Com'è stata questa esperienza? Raccontaci bene rispetto a quello che tu hai fatto o a quello che ti aspettavi, perché per 6 mesi sei stata lontano da casa e ti sei dovuta adattare in un ambito completamente diverso. Raccontiamolo.
Assolutamente è vero che è una scelta che apre, sono d'accordissimo con quello che hai detto, che apre la mente, perché è proprio un'esperienza che viene fatta di fondo a tutto tondo, perché immergi proprio la tua vita in un contesto diverso, ma a partire da quella che è l'organizzazione fondamentalmente della tua vita pratica quotidiana di tutti i giorni, dal cucinare, certo, prepararsi le cose, a entrare in un contesto anche universitario diverso, quindi con esami in lingua. Oggi magari sono già più facilmente diciamo, si trovano anche più facilmente in Italia, però diciamo lì c'è un contesto ovviamente di una lingua diversa, quindi esami in inglese, studio completamente in inglese, un livello diciamo di università e anche organizzazione diversa da quello italiano, quindi l'impatto anche con un confronto che poi emerge chiaramente quando si va in paesi diciamo certo, fuori Italia, e poi anche una città diversa. È vero che la città di Leuven è una città molto universitaria, quindi si trovano facilmente ragazzi, associazioni, diciamo è una città che è studiata un po' per essere una città, per viverla come una città universitaria, quindi c'erano tante possibilità anche di aggregazione.
Si offre sicuramente molte possibilità di contatto, di relazione, esatto, di confronto. Mi interessa capire, per esempio, per la lingua inglese, tu dicevi esami in lingua, quindi tu come avevi studiato l'inglese, come ti eri preparata per affrontare poi, o come sei arrivata ad affrontare questi 6 mesi all'estero?
Sì, allora sì, la lingua devo dire non è stato un grande problema, nel senso che comunque sia al liceo che all'università poi studiavo inglese come materia, quindi diciamo le conversazioni ero già un buon
livello.
Non era, esatto, non è stato un problema. Quello che ho trovato invece particolare all'interno dell'università rispetto all'Italia, alla parte diciamo a come sono strutturati i corsi italiani, è che sicuramente c'era molta più pratica rispetto alla teoria che vivevo in Italia. Quindi ad esempio lui in alcuni corsi di laurea l'uso degli strumenti, ad esempio informatici, la tecnologia era molto più presente, quindi si imparava la teoria con l'applicazione, e quindi l'esame poi prevedeva l'uso del software che era stato utilizzato durante il corso. Sembrano magari banalità, però diciamo che l'università italiana prepara, ma io lo vivo molto anche oggi sentendo diciamo i feedback di chi magari trova gli studenti poco preparati ad entrare già direttamente pronti e operativi nel contesto lavorativo chi arriva dall'università, e allora io l'ho vissuto invece appunto con l'utilizzo proprio degli strumenti informatici, che in realtà non avevamo il corso ad esempio statistica informatica, dove magari si guardavano gli strumenti informatici, invece lì ogni corso veniva vissuto con il relativo software studiato, e quindi anche l'esame è basato su questo.
Chiaro.
E sicuramente sono delle opportunità ovviamente di apprendimento molto importanti.
Beh, questo è un fattore sicuramente esatto, importante, il fatto che in università estera, comunque in altri paesi, parliamo nello specifico dell'Europa, ci sia un ambito dedicato alla pratica molto più pesante che in Italia, è un dato di fatto, dove da noi si lavora un pochino più sulla teoria, e quindi la pratica aiuta moltissimo per poi affrontare gli studi, affrontare gli esami. Ti chiedevo della lingua inglese perché noi lo diciamo e spesso lo ripetiamo, lo sai anche come Sodalitas, poi andando nelle scuole, nei vari progetti, per progetti come facciamo, per aiutando i ragazzi a costruire la loro startup oppure il loro curriculum, e naturalmente parlando con loro molto spesso il problema della lingua è sottovalutato, e quindi tu dicevi no, io ero a buon livello, io ero preparata. Ecco, molto spesso nelle scuole, certo non in tutte, certo non in tutti i ragazzi, non è uguale per tutti, ripeto, ma la conoscenza della lingua inglese è molto debole, ecco, vorrei riassumerlo in questo. Eppure oggi
devo dire, sì.
Prego.
Sì, devo dire che ad esempio anche in questi contesti poi ci si trova anche a poterli sfruttare al pieno facendo delle scelte. Ad esempio, ti dico, è vero, io conoscevo l'inglese non a livelli altissimi, ma ero in grado di fare delle conversazioni, di comprendere, fare dei corsi.
Allora, scusami che... Rachele, questo sì? Mi piace, ci voglio ritornare. Facciamo una piccola pausa obbligata, riprendiamo subito e ripartiamo da questo punto, d'accordo?
Benissimo.
Perfetto. Biagio De Berardinis, Giovani Imprese. Continuiamo con la seconda parte. Stiamo parlando con Rachele Sessa. Rachele, eccoci qua ancora, scusami, ti ho bloccato. Fondazione Ergo, stavamo parlando degli studi della lingua e tu ci stavi spiegando un po' che cosa vuol dire il contesto, se posso dirlo in poche parole, no? Nel quale si trova un giovane e che cosa fa e cosa deve fare per il problema della conoscenza della lingua inglese nello specifico.
Sì, stavamo appunto parlando dell'esperienza formativa durante il programma Erasmus.
Esatto.
Appunto, come in ogni contesto, io lo vivo molto anche oggi, devo dire, la scelta di non vedere tanto lo studio come un obbligo, ma sempre come un'opportunità. E anche sì, allora mi ricordo che comunque avevo fatto delle scelte, ad esempio c'erano i film in lingua una volta alla settimana, quindi andavamo, cioè c'era un gruppo di italiani e andavamo comunque a vederlo, piuttosto che c'erano dei corsi di inglese tenuti da madrelingua, quindi anche quelli li frequentavo, quindi comunque potenziare, diciamo, e usare anche queste occasioni non solo per divertirsi, perché poi sono ovviamente anche contesti in cui ci si diverte molto, ma anche per utilizzarli anche per, diciamo, sempre come un'opportunità di crescita, quindi per anche trovare nuove sfide. Quindi ecco, ogni cosa secondo me, ma come la vivo anche oggi, dovrebbe essere vissuta un po' così, quindi vedere lo studio come un qualcosa che continua nel tempo e che ti permette sempre di crescere un pezzettino.
Certo, come diciamo noi, alla fine insomma di studiare non si smette mai, e che bisogna approfittare però del tempo per studiare. Io dico sempre anche ai ragazzi, ripeto con Sodalitas, di seguire le proprie passioni, i propri desideri. Poi oggi c'è una grandissima fortuna, che è quella che un ragazzo può prendere tranquillamente un volo per una città europea, per un altro paese, e con 20 euro ritrovarsi in un'altra realtà e può fare anche un periodo di lavoro semplicemente per entrare in contatto con quella lingua, per vedere come si trova, ma per fare esperienze, quindi per allontanarsi da quello che è poi la comfort zone solita nostra, della famiglia, degli amici. E però tu parlavi giustamente, da un lato di divertimento, dall'altra impegno, perché ci vuole impegno poi perché quella sia un'opportunità di approfondimento e che lo studio poi ci porti alla conoscenza. E poi abbiamo detto il diverso contesto, cioè quello non solo degli studi ma anche della vita, del tempo libero, cioè si ha una presa della visione del mondo completamente diversa quando si è all'estero. Sbaglio in questo, Rachele?
È vero, perché sono le prime esperienze fondamentalmente fuori casa, come dici, e quindi bisogna organizzarsi, c'è chi sa cucinare, chi non lo sa fare. E quindi spesso, ad esempio, c'era un gruppo di italiani che comunque si è creato, come abbastanza frequentemente succede, c'era chi sapeva cucinare, c'era chi sapeva sistemare e cucire se c'era necessità, e quindi diciamo si è anche creato un gruppo che un po' ha condiviso l'esperienza, ma poi alla fine mi piace anche dire che effettivamente chi non sapeva neanche come cucinare una frittata, alla fine poi si
adatta,
se la cava va bene, esatto, anche alla fine dell'esperienza, quindi è stato anche un modo per condividere esperienze o capacità che uno ha piuttosto che altra, ma anche attitudini di diverso tipo per gestire più o meno situazioni difficili, perché poi c'è chi sente di più la mancanza di casa di altri, o magari chi è più espansivo di altri, quindi magari facilmente entra in una festa rispetto ad altri, quindi lo ricordo come un momento, un periodo sì costruttivo ma anche divertente di condivisione.
Certo, ma anche perché in quelle situazioni, contrariamente a quello che si può pensare, vince lo spirito di adattamento, e poi quando si è lì ci si trova con amici, con persone che diventano amiche, che sono di altri paesi, parlano un'altra lingua e quindi anche noi per primi non stiamo poi così attenti a cercare la parola giusta o la pronuncia esatta, e si parla, e questo piano piano ci introduce in quella che è, a quella che diventerà poi una relazione, un rapporto, e poi non dico che sia tutto in discesa, però è sicuramente più facile. Forse all'inizio si fa un po' fatica, ma facciamo un piccolo passo avanti a questo punto, Rachele. Raccontiamo, dopo l'università, qual è stata la tua prima esperienza professionale? Come hai affrontato il mondo del lavoro?
Sì, la mia prima esperienza professionale è stata proprio con un classico stage a Milano, in una società di in ambito consulenziale, ho sempre lavorato. In questo caso era, la società si chiama Progetica e si occupava di consulenza in ambito assicurativo, soprattutto per la parte, diciamo, retirement, quindi pensioni. Quindi diciamo che gli studi che avevo fatto proprio legati ai cambiamenti sociali diventavano importanti, quindi certo. L'idea era quella di creare un piccolo centro studi che producesse dati e fosse attento a come cambiavano le dinamiche su questi aspetti e li riportasse sia in termini di formazione ma anche con piccoli eventi, seminari e aspetti che potevano essere utili alla parte consulenziale. Quindi diciamo che quello che avevo studiato bene o male
mi
è stato utile nel primo percorso professionale.
Certo, cioè qualcosa di assolutamente allineato tra le esigenze magari di questa azienda e quelli che erano stati i tuoi studi, quindi un ottimo risultato.
Esatto.
Questa esperienza è durata molto? Sei passata poi a breve ad altro? Come è andata?
Allora, io dopo questo periodo di stage, ma anche qua era di 6 mesi, sono stata assunta nella azienda e sono rimasta per 4 anni circa, 4-5 anni, più o meno 4 anni e mezzo.
Ah, però.
E dopodiché invece ho fatto la scelta di cambiare perché era, insomma, dopo un po' di anni la voglia di provare qualcosa di diverso,
certo,
di sperimentarsi, sicuramente penso che sia abbastanza comune anche oggi, forse ancora maggiore, e quindi avevo iniziato un percorso diverso in un'altra realtà, sempre in ambito consulenziale ma più finanziario, dove in realtà sono rimasta solo 2 anni. Perché poi nel frattempo ho costruito una famiglia, quindi sono sposata,
chiaro,
ho avuto la prima bambina e diciamo che il pendolarismo su Milano iniziava a diventare un po' critico per la gestione familiare e quindi poi ho trovato, invece mi sono avvicinata su Varese e quindi poi ho iniziato il mio percorso in fondazione Ergo, che è dove sono adesso ormai, ho fatto nel 2024 e sono 10 anni che sono in fondazione.
Ah, però. Allora, diciamo questo prima di fare un'altra pausa. In fondazione come sei entrata, Rachele?
Allora, sono entrata con l'esigenza che c'era dell'azienda di avviare anche qui un centro studi, che guardasse però a un contesto che per me era completamente sconosciuto, che è l'industria, quindi il mondo industriale, la manifattura. E l'idea era quella, la fondazione era nata da 2 anni, e l'idea era quella di divulgare cosa fosse, diciamo, il concetto di un'industria centrata sull'uomo, però non c'era niente al momento, quindi era un qualcosa, la sfida era cominciare un qualcosa da zero. E per me è stato sicuramente una bella sfida perché si iniziava appunto un progetto da zero, ma anche in un contesto molto diverso da quello.
Era tutto da fare, insomma, come
esatto,
si dice.
Sì.
E quindi molto, molto, molto interessante. Allora, Rachele, facciamo un'altra piccola pausa e poi riprendiamo da questo punto e così parliamo un po' della fondazione, va bene?
Benissimo.
Perfetto. Giovani Imprese, Biagio De Berardinis, siamo qui per l'ultima parte con la nostra ospite della Fondazione Ergo, Rachele Sessa. Rachele, siamo appena arrivati a parlare della Fondazione. Allora, a questo punto raccontiamo che cos'è questa Fondazione, cosa fa?
Sì, Fondazione Ergo si occupa di organizzazione del lavoro nel mondo industriale, con un focus agli aspetti ergonomici, che detta così
spiegacela perché
esatto.
Dice tutto ma facciamo fatica a capire, mettiamola
esatto,
così
infatti.
Okay.
Esatto, allora, prima di tutto è una fondazione perché ha una missione che è quella di divulgare che cosa noi l'abbiamo definito il concetto di bella factory, bella fabbrica.
Sì.
Quindi l'idea è quella proprio di promuovere degli ambienti di lavoro dove il termine, abbiamo deciso di accostare il termine bellezza al termine fabbrica. Che è un azzardo un po', dove la bellezza non intendiamo tanto la bellezza architettonica, quindi che sia esteticamente insomma bello,
certo.
Al termine della fabbrica che ancora oggi, devo dire, nell'immaginario comune, no, ci fa venire in mente la fabbrica un po' novecentesca, sporca, alienante, ma le fabbriche oggi in realtà quelle moderne sono tutt'altro, perché sono ambienti molto tecnologici, dove gli stabilimenti ad esempio sui quali abbiamo lavorato che sono gli stabilimenti FCA sono tra i primi migliori che hanno vinto diversi premi proprio per l'ordine, la pulizia, il benessere nei luoghi di lavoro, l'attenzione alla persona, alla salute nei luoghi di lavoro, ma anche che offrono delle opportunità di carriera, di crescita, e sono luoghi insomma interessanti. Quindi l'obiettivo era un po' il tema di essere una fondazione, proprio di voler comunicare e raccontare attraverso eventi, pubblicazioni, questo messaggio della bella fabbrica. Lo facciamo, poi il core business della fondazione è quello di erogare formazione su quelle che poi sono delle tecniche ingegneristiche che consentono questi miglioramenti all'interno della metodologia di lavoro, quindi vuol dire porre attenzione ai tempi ma anche al benessere delle persone, quindi un binomio anche questo che sembra un po'
non facile.
Esatto, dove il miglioramento della produttività non è inteso meramente dal punto di vista dell'imprenditore, quindi di una crescita di profitto e fatturato, ma si coniuga anche col benessere delle persone. Quindi se le persone stanno bene, si sentono più coinvolte, partecipi nel modo di lavorare, questo porta anche a un aumento della produttività. E quindi c'è quella che poi viene definita la classica situazione win-win, dove sia le persone stanno bene, un posto di lavoro nel quale è piacevole stare, insomma la mattina ci si sveglia e si va volentieri, ma anche insomma c'è un aumento di produttività, quindi
certo,
per l'azienda.
Beh, è già presentato così, è un bel programma, come hai detto giustamente, da un lato fabbrica, dall'altro bellezza, e qui è da spiegare un po', come ci dicevi tu, cosa vuol dire la bellezza. Bellezza è il luogo del lavoro, del posto di lavoro, del lavoro, tempi e benessere, e quindi benessere delle persone, insomma ce n'è da fare, vero?
Sì, ce n'è da fare, esatto. E noi che come fondazione appunto eroghiamo corsi di formazione, ma anche appunto il mio percorso è stato, come ti dicevo prima, legato appunto alla nascita di questo centro studi. Questo centro studi che nel tempo ha creato diverse newsletter, piccole riviste, e raccontava un po' attraverso interviste a professori che si occupano di industria, piuttosto che a imprenditori, a team leader, varie figure all'interno delle realtà industriali, pezzi di fabbrica, racconti di fabbrica, di vita, e quindi l'abbiamo, questo è un po' quello che ho costruito nel tempo. Questo ci ha consentito ovviamente di avere un po' più di visibilità di quella che avevamo all'inizio, perché ovviamente c'è attenzione ai racconti, però c'è anche una parte molto quantitativa che ho iniziato ad apprezzare, che era quella del mondo industriale da un punto di vista anche qui di analisi, quindi gli scenari dei vari settori. Ad esempio abbiamo fatto un quaderno dedicato all'auto, al mondo dell'auto, come stava cambiando, piuttosto che approfondimenti sulla produzione industriale, e quindi mi sono appassionata del modo col quale io riesco a lavorare bene, appassionandomi ai lavori nei quali mi trovo. Quindi mi sono appassionata al mondo industriale, l'ho studiato intensamente, e fino a raggiungere anche la scrittura di un paio di anni fa di un saggio che ho chiamato Perché le fabbriche fanno bene all'Italia. È stato un saggio che è nato nel periodo post Covid, nel senso che avevo raccolto così tanto materiale che mi è stato suggerito, ma forse potresti presentarlo sotto forma di saggio. Però in quel momento arrivava poi il periodo del Covid, e quindi mi ero ritagliata anche quel tempo per capire capire come poi tante dinamiche cambiassero in base a tutto anche uno scenario globale che stava cambiando, perché praticamente il mondo era fermo, alcune fabbriche si erano, e alcuni paesi si erano completamente fermati, invece alcuni sono stati molto reattivi come l'Italia. Infatti uno dei messaggi che passa all'interno di questo saggio è proprio il fatto di come la reattività delle industrie italiane abbia salvato di fondo il paese, perché si sono la resilienza di delle aziende, degli imprenditori italiani ha consentito di mantenere il paese, l'economia del paese poi attiva e viva. E, ecco, quindi questo è stato un po' il mio percorso legato al centro studi all'interno della fondazione.
Quindi, se capisco bene, scusami Michele, la fondazione Ergo è una società, è un centro di consulenza che è specializzato, no, poi leggevo anche, nella trasformazione delle imprese.
Sì.
Giusto?
Esatto.
Mi ha incuriosito questa cosa che si diceva che aiuta ad incrementare la competitività delle aziende.
Sì, perché diciamo che ovviamente il cambiamento delle metodologie di lavoro, questo può ovviamente portare una serie di vantaggi all'azienda, ma quello che abbiamo fatto poi recentemente e che è legato soprattutto al territorio di Varese è stato quello di creare un nuovo spazio, in particolare qui racconto un po' del nostro ultimo nuovo progetto che guarda proprio la competitività del territorio di Varese.
Sì.
A marzo abbiamo inaugurato un nuovo spazio che abbiamo chiamato Smart Valley, quindi non è un'entità giuridica ma è proprio uno spazio fisico che nasce un po' con l'idea di fare un qualcosa per la competitività del territorio di Varese e delle piccole e medie realtà che lo caratterizzano, dato che i dati, diciamo, sia in termini di innovazione ma anche un po' del calo di quello che è il peso dell'industria su Varese è ormai evidente sia in termini di quantitativi di dati ma anche di esigenze, no? che emergevano un po' parlando con gli imprenditori, abbiamo pensato di creare questo spazio proprio per la manifattura. Abbiamo chiamato Smart Valley, dove Smart ha una doppia T e sta per Space for Manufacturing, quindi uno spazio per la manifattura che si basa su tre pilastri: Academy, quindi la A, la R sta per Research, ricerca, e la TT è il trasferimento tecnologico, quindi l'innovazione. E quindi la fondazione si è trasformata e si focalizza su questi tre pilastri, quindi l'Academy si è potenziata rispetto ai corsi che erogavamo prima, guardando molto più con attenzione anche gli aspetti di innovazione, abbiamo introdotto dei master sulla logistica, sulla qualità, e abbiamo inserito e ampliato e potenziato quello che è un'area della ricerca applicata, quindi con l'idea di portare progetti innovativi creando un legame tra start-up, creando un ecosistema di soggetti, centri di ricerca, università, start-up, aziende, per sviluppare nuove idee e quindi nuovi progetti, e l'ultimo pilastro è quello dell'innovazione, quindi di portare le aziende, lavorare con le aziende per fare un percorso di introduzione dell'innovazione all'interno delle loro realtà, sia a livello strategico, quindi capire che cosa significa l'innovazione, come introdurla, ma anche portando un ecosistema di soggetti che nel frattempo siamo riusciti a creare, a coltivare e che possono portare benefici. Quindi il tema della rete, del networking, dell'ecosistema diventa importante.
Ma
quindi
allora qui
un pochino, ecco,
certo, no, ma infatti, ma è chiarissimo. Quello che vorrei sottolineare della Fondazione Ergo, appunto, è che poi è la fautrice della Smart Valley, e che è una cosa oltretutto piuttosto recente, perché è della primavera scorsa, per darle un tempo, è corretto?
Sì, abbiamo inaugurato il 16 marzo nel paese di Daverio, in particolare abbiamo trovato questo spazio in ex stabilimento e l'abbiamo ristrutturato. Però diciamo che non eravamo ancora contenti, visto che in questo plesso industriale c'è uno spazio ulteriore, che abbiamo partecipato recentemente a un bando di Fondazione Carlo, che ci consentirà anche di di ristrutturare, anche rigenerare tutta la zona e in particolare questo nuovo stabilimento, introducendo anche altri elementi sempre destinati all'industria, ma con in questo caso anche un focus sui giovani. Questo ovviamente non è un lavoro, io l'ho raccontato molto velocemente, ma anche il campus, diciamo il progetto Smart Valley che abbiamo appena inaugurato, dietro almeno 2 anni di lavoro tra progettualità, lavori strutturali, ma proprio anche la costruzione, diciamo, di tavoli di lavoro coinvolgendo diversi attori sia di imprese che di amministrazioni, che amministrazioni comunali.
Beh, ma tutto questo, tutto questo che le posso dire, che secondo me poi porta alla fine, ha portato alla nascita di un polo importante su quella che è la realtà della provincia, no? Provincia di una regione importante come la Lombardia, e quindi stiamo parlando di Varese, cioè un polo di eccellenza che si mette a disposizione di quello che è il mondo industriale della manifattura varesena, e questa è la prima cosa che io mi ero sottolineato. E la seconda, nella quale ti chiedo in un minuto di fare un punto, è l'ITS di meccatronica. È vero che anche questa è una vostra idea, no? Un progetto che vorrete realizzare?
Esatto, in questo bando di cui ti accennavo abbiamo presentato un progetto che è la ristrutturazione di questo spazio.
Sì.
Metà sarà destinato ai giovani e metà all'industria. Quindi metà creeremo dei percorsi formativi per i giovani, quindi quei percorsi che oggi rientrano nel filone ITS. O IFTS, quindi sono 1 anno l'IFTS, 2 anni l'ITS, quindi che vanno a specializzare i giovani. Lo facciamo in collaborazione con la Fondazione ITS Meccatronica Lombardia. Loro hanno ovviamente delle competenze, dei percorsi molto tecnici, noi manteniamo il nostro focus sulla persona, quindi andremo a fare dei percorsi in collaborazione appunto con i partnership con l'ITS Meccatronica, molto più focalizzati sugli argomenti sui quali noi ti raccontavo prima,
certo,
investiamo da sempre, quindi molto più legati all'industria 5.0, che quindi pone l'uomo al centro, quindi molto più attenzione a percorsi che guardano a come trasformare le aziende nell'ottica un po' della filosofia della fondazione, e con un'attenzione sicuramente che oggi è molto più presente anche a tutti quegli aspetti di sostenibilità che non solo ambientale ma anche sociale.
Ovvio.
Che diventano importanti.
Allora Rachele, quello che posso dire io, e purtroppo il nostro tempo è scaduto, è che trovo tutto molto interessante, talmente interessante che se c'è da parte tua disponibilità, a me piacerebbe ritornarci in un secondo momento e approfondire meglio anche queste ultime parti che abbiamo citato, ma sulle quali secondo me possiamo ancora raccontare qualcosa, spiegare ancora meglio il polo, spiegare che cosa si fa verso i giovani e quindi entrare ancora di più, che è poi quello che facciamo con il nostro programma, creando il contatto con i giovani. Se sei disponibile, mi piacerebbe approfondire. Va bene?
Benissimo.
Allora,
ottimo.
Ringraziamo Rachele Sessa della Fondazione Ergo. Grazie Rachele, grazie agli ascoltatori.
A
grazie a tutti, grazie a Enrico Bonisolo per la parte tecnica. Arrivederci a te Rachele. Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie.